Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Le domande dei ragazzi qui sul palco sono terminate. Allora adesso abbiamo alcune domande che le faranno alcuni ragazzi che sono in platea. Quindi si pone il problema microfoni. Allora io farei così. Darei questo mio microfono che non ha fili ai ragazzi, che credo siano tutti più o meno, no? Posizionati vicini uno all'altro, e io prendo il microfono col filo dei ragazzi. Grazie Gabriele, perdonami, ma mi sembrava una chicca troppo carina quella della fotografia. Allora, anche perché ce l'ho anch'io la foto del prof sul comodino, mica solo Gabriele. Allora, la prossima domanda la fa Alessandro Bagnoli di Udine, del liceo classico Stellini, classe quarta A. E qui abbiamo una domanda, anche questa legata a un libro, Poeta al comando, sempre edito da Sellerio, però lasciamo ad Alessandro il compito di fargliela.
Buongiorno professore. Nel suo libro Poeta al comando, lei narra le vicende di Gabriele D'Annunzio, che nel 1919, a capo di un gruppo di ribelli, occupò la città di Fiume. Tra i ribelli c'erano già i primi fascisti, ma anche socialisti, sindacalisti e bolscevichi. Qualche anno più tardi, nel 1922, Mussolini organizzò la marcia su Roma. Che analogie e che differenze ci sono tra i due eventi, secondo lei? Grazie.
Grazie. Ma secondo me ci sono effettivamente sia analogie sia differenze tra l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio e la presa del potere di Mussolini. Salvo che per molto tempo è stato difficile sottolineare questa ambiguità dell'impresa di Fiume, perché capite cosa succede? L'impresa di Fiume fallisce dopo aver fatto molto rumore, entusiasmato un sacco di gente. Alla fine Gabriele D'Annunzio da Fiume se ne deve andare. Subito dopo c'è il colpo di stato di Mussolini, la marcia su Roma. D'Annunzio per un istante è sembrato agli italiani un possibile Mussolini, un possibile concorrente, un'alternativa a Mussolini. Mussolini, D'Annunzio se lo trova fra i piedi, si trova fra i piedi D'Annunzio, lo trova molto fastidioso e scomodo, però lo deve apparentemente, ufficialmente celebrare, perché D'Annunzio è una grande gloria nazionale. Quindi sostanzialmente sotto il regime fascista c'è un'unica possibilità di interpretare l'impresa di Fiume. L'impresa di Fiume è stata, come dire, un precursore piccolo piccolo, limitato, ma comunque ha già rivelato quelle capacità degli italiani che poi si sono rivelate pienamente nella marcia su Roma di Mussolini. Quindi sotto il fascismo D'Annunzio è stato, come dire, messo da parte, riempito di soldi, che se ne stesse bravo e tranquillo sul lago di Garda senza dare fastidio, ma ufficialmente celebrato come una gloria del regime. E quindi un'intera generazione di italiani ha associato D'Annunzio al regime fascista, al fascismo. Risultato: quando il fascismo viene sconfitto, D'Annunzio viene buttato nella pattumiera insieme con il fascismo. Per molti decenni D'Annunzio è considerato un personaggio assolutamente negativo, un ridicolo, un cialtrone, un venduto, un fascista, e anche come scrittore la sua fama è proprio ai minimi storici a partire dalla fine della guerra. Poi in realtà, appunto, da un lato le mode letterarie cambiano e quindi anche di D'Annunzio si sono riscoperti degli aspetti magari non tanto di scrittore ma di imprenditore, della cultura, di personaggio pubblico che ci colpiscono e che sono interessanti. Ma poi è stato possibile anche ragionare sul significato politico di D'Annunzio e dell'impresa di Fiume e rendersi conto che non è stata soltanto, come dire, una prefigurazione della marcia su Roma. Cosa ha di comune con la marcia su Roma di Mussolini, l'impresa di Fiume? Una cosa, però drammatica, e cioè per la prima volta reparti militari del Regio Esercito disobbediscono agli ordini, si ribellano armati contro il governo. L'impresa di Fiume è questo, sono reparti militari che disertano e che armati occupano una città e che quando il governo dice dove dovete andare, disobbediscono al legittimo governo italiano. Quella cosa indubbiamente è terrificante. Noi, come dire, c'è stata quella cosa lì, dopo c'è stata la marcia su Roma e ben peggio, ma pensate se succedesse adesso che un certo numero di reparti dell'esercito italiano, dei carabinieri, disobbediscono al governo italiano armati. No, ecco, quindi da quel punto di vista lì è davvero inquietante. La rivolta di Fiume ha dimostrato che un capo popolo carismatico con un progetto e un programma preciso, che avesse la sensibilità dell'opinione pubblica, poteva usare la forza ed essere appoggiato da pezzi dello Stato. E questo è quello che poi ha fatto Mussolini con la marcia su Roma. Quindi lì l'analogia c'è ed è molto inquietante. Poi il punto è che D'Annunzio a Fiume non ha messo in piedi il fascismo. D'Annunzio a Fiume ha messo in piedi un regime stranissimo con una costituzione estremamente moderna, ha dato il voto alle donne, ha ordinato agli industriali di trattare con i sindacati di aumentare gli stipendi, ha mediato lui stesso fra gli armatori, gli industriali e i sindacati operai, ha avuto come consiglieri sia dei nazionalisti che poi sono confluiti nel fascismo, sia dei socialisti, dei sindacalisti. È l'unico Stato al mondo che ha dimostrato un certo interesse per il governo di D'Annunzio a Fiume e ha preso dei contatti con lui è stata l'Unione Sovietica di Lenin. Ecco, quindi in questo contesto è chiaro che appiattire questa esperienza sul fascismo sarebbe estremamente riduttivo. Ecco, poi rimane il fatto che quell'esperienza lì si è chiusa, ecco, e invece il futuro è andato in un'altra direzione.
Altra domanda, adesso tocca Luigi Granziera della classe prima A, liceo scienze umane con indirizzo economico Caterina Percotto di Udine, e qui il libro che è stato letto, che è un bel tomo da 500 rotte pagine, è Caporetto, quindi qua abbiamo una domanda legata a Caporetto.
Sin dallo scoppio della Grande Guerra, il movimento interventista e irredentista spinse per l'entrata in guerra dell'Italia per liberare Trento e la Venezia Giulia e riannetterle allo Stato italiano. Ma Trieste, principalmente, sin dall'inizio del Novecento, era la più importante città economica dell'impero austriaco, unico vero porto, che nel suo massimo splendore economico, politico e culturale. Quello che mi chiedo a questo punto è: la città voleva essere annessa all'Italia e quali furono le conseguenze politiche, economiche e sociali di questa annessione?
Beh, allora io credo che si possa dire tranquillamente che rispondere tranquillamente all'ultima parte della domanda. È evidente che il ruolo economico di Trieste è declinato quando è diventata una città italiana, anziché essere l'unico porto dell'Europa centrale come era in precedenza. Sì, c'era anche Fiume, ma insomma non c'era confronto. No, che il ruolo di Trieste sia declinato non c'è il minimo dubbio dal punto di vista strettamente economico. Alla vera domanda è molto più difficile rispondere, salvo che io non credo neanche che io escludo che posta una città si possa dire cosa pensa quella città, come se pensasse una cosa unica rispetto a una questione drammatica e divisiva come quella. Premesso che io sto parlando qui, chissà quanti triestini ci sono, e io non ho una conoscenza diretta specifica della situazione triestina, però mi sento di poter dire che bisogna stare attenti alle generalizzazioni. A partire dal 1915 e fino a tempi abbastanza recenti, la generalizzazione dominante è stata che tutti volevano l'unificazione con l'Italia e tutti sono stati felici. Da tempo ci siamo resi conto che quella, dico in generale per Trieste, ma per tutte le province, e lasciamo stare l'enorme problema della popolazione slava, naturalmente, perché io sto parlando di quello che poteva pensare la popolazione italiana. La popolazione slava è ancora tutto un altro discorso, né si vede perché avrebbe dovuto desiderare l'annessione all'Italia, naturalmente. Ma parliamo della popolazione italiana, a Trento come a Trieste, e magari anche a Pola e a Zara, ecco. Allora, Noi oggi siamo in grado di dire, anche perché si è molto approfondito il lavoro sulla cultura popolare, sulla corrispondenza dei soldati, sulla mentalità contadina, ecco, siamo in grado di dire che pensare che nelle province irredente tutta la popolazione desiderasse l'annessione e desse importanza a questa cosa è certamente sbagliato. È molto probabile, cioè anzi è sicuro, che una grossa parte della popolazione contadina, per esempio, non percepiva questo problema in quei termini, ecco. E a tutti i livelli c'è stato certamente chi non desiderava affatto l'annessione e ha combattuto nelle file dell'esercito imperiale perché doveva, ma anche per convinzione, per carità. Al tempo stesso, secondo me, adesso dobbiamo stare attenti a evitare che il pendolo oscilli troppo dall'altra parte e fare una narrazione di quel passato in cui gli ideali irredentisti siano così cosa di una piccolissima, insignificante minoranza, perché non è così. Intanto dovremmo chiarirci cosa si intende con opinione pubblica. Cioè, un conto è ciò che pensano tutti quanti, però fra tutti quanti c'è anche una massa di gente che a certe cose non ci pensa proprio, che non è abituata a preoccuparsi di queste cose, che non legge il giornale, ecco. Quindi bisogna anche fare questa distinzione. Nell'opinione pubblica, tra quelli che il giornale lo leggevano, tra gli insegnanti, tra gli studenti, tra gli intellettuali, in generale nella borghesia, io credo che sia indiscutibile che c'era una certa prevalenza, in generale, non dico specificamente a Trieste, però in generale nelle province poi annesse alla fine della guerra, che tra gli italiani a quel livello di sociale e culturale, io credo che sia indiscutibile che l'ideale della unificazione con l'Italia fosse fortissimo, perché era lo spirito del tempo. Noi oggi dobbiamo stare attenti perché facciamo fatica a trovare importante questa cosa e ci viene da dire: ma stavate così bene sotto Francesco Giuseppe, ma cosa ve ne importava? Invece allora importava. C'era una marea di intellettuali e borghesi trentini, giuliani non so, forse meno, che sono scappati per arruolarsi nell'esercito italiano a rischio di farsi impiccare se venivano catturati, ecco. Quindi non lo dobbiamo sottolineare l'importanza di questo fenomeno, e secondo me nell'opinione pubblica articolata che si esprimeva, io credo che ci fosse in generale un forte desiderio di annessione, ecco. A livello di popolazione nel suo complesso invece il discorso è sicuramente molto diverso.
Grazie prof. Allora adesso abbiamo tre ragazzi di una squadra che è quella del Messaggero Veneto Scuola, un gruppo di ragazzi che fanno parte di questa giovanissima redazione, che hanno comunque periodicamente uno spazio su questo nostro quotidiano importante a livello regionale, che è il Messaggero Veneto. E la prima domanda gliela porrà Eliana Ferrari. Eccola laggiù.
Buongiorno professore. Buongiorno. Io frequento il liceo scientifico Copernico a Udine e volevo chiederle, tornando un po' indietro nel tempo, come è potuto avvenire il passaggio in modo comunque molto repentino dalle società primitive che vivevano in sistemi matriarcali a un sistema totalmente patriarcale, e come è possibile che abbia avuto così successo in tutto il mondo?
In realtà, allora, premesso anche qui che questi sono argomenti su cui io non sono particolarmente forte, però qualche cosa mi sembra di aver capito. Una cosa che mi sembra di aver capito è che bisogna stare molto attenti prima di pensare che le società primitive fossero in generale matriarcali. C'è qualche autore che ha spinto molto in questa direzione, ma c'è anche molto di ideologico in questa costruzione. Quello che noi possiamo verificare quando noi abbiamo modo di studiare società tra mille virgolette primitive, cioè società che sono venute a contatto con noi occidentali trovandosi ancora all'età della pietra fondamentalmente, certe società di indiani d'America per esempio. Allora ci sono esempi di società primitive dove c'è un matriarcato, però da intendersi in senso tecnico, cioè che la famiglia si trasmette attraverso le donne. E quindi tu sei il figlio di tua madre è il nipote del tuo nonno materno, d'accordo? Quello è il matriarcato che gli antropologi in qualche caso hanno potuto descrivere, che però non significa una società in cui c'è parità di genere, le donne e gli uomini, cioè anche in quelle società lì poi alla fine gli uomini vanno a caccia e le donne coltivano l'oro. Ecco, mi spiego. Detto questo, più in là non mi spingerei, perché davvero sono cose su cui io ho soltanto una leggerissima infarinatura. Quanto al resto, per l'appunto, di fatto è tanto più difficile immaginare cosa avessero in mente quelli che vivevano in queste società matriarcali, in quanto poi in realtà tutte le società storiche che noi conosciamo hanno basato la loro concezione del rapporto fra i sessi sulla differenza biologica, cioè su qualcosa che a tutti sembrava indiscutibile, no? Sembra così evidente che i nostri corpi sono diversi e che quindi le donne sono destinate a fare certe cose e gli uomini certe altre, che riesce difficile appunto immaginare una società in cui quel ragionamento automatico non scattasse. E questo, secondo me, come dire, la conseguenza più importante di questo ragionamento è che noi non dobbiamo mai perdere la consapevolezza della cosa enorme che noi stiamo facendo, dicendoci: invece si può costruire una società in cui uomini e donne sono davvero uguali e questa società sarà più felice di quelle che c'erano prima. A noi oggi questa cosa sembra così ovvia che tendiamo a relegare il passato in cui non si vedevano le cose così, come se fosse una cosa così, uno sbaglio momentaneo. Non è così, siamo noi che per la prima volta nella storia abbiamo avuto questa intuizione che insistere sulle differenze fra i due sessi fa più danno di quanto non sia il vantaggio, che rende la gente più infelice anziché renderla, come pensavano in passato, più sicura, più ordinata, con un ruolo già prestabilito, meglio per tutti. No, non è così. Però così come noi appunto oggi abbiamo costruito delle società democratiche che, a parte appunto l'Atene del V secolo, hanno ben pochi precedenti nella storia e che in passato molti avrebbero detto sono esperimenti assurdi, che senso ha fare questi esperimenti, far votare tutti eccetera, e la risposta nostra è perché è una società che funziona meglio, dove si sta meglio una società così. E la stessa cosa è per una società in cui si faccia questa straordinaria novità di sforzarsi in tutti i modi di far sì che l'esistenza di due sessi, almeno due sessi, non provochi poi dei limiti allo sviluppo del singolo individuo. Però dobbiamo sapere che questa cosa appunto è una novità assoluta nella storia umana, e credo che neanche le società primitive matriarcali fossero matriarcali appunto in questo senso di pensare a una eguaglianza dei generi, ecco, credo.
Grazie. Allora, andiamo via veloci perché ci dicono che abbiamo ancora 10 minuti e abbiamo 2 domande ancora, più forse una terza che però porterà via pochissimo. Allora, la penultima domanda ce la fa sempre dal messaggero Veneto Scuola, Arturo Nutta.
Buongiorno, vengo dal liceo scientifico Marinelli di Udine. E la mia domanda ha a che fare con il ruolo dello storico, un ruolo che si divide tra saper studiare la storia e saperla raccontare, cosa che appunto facciamo anche con questo festival, il Festival Storia, in cui in sostanza si celebra il racconto della storia. Ecco, mi chiedo, nel momento in cui andiamo a raccontare l'evoluzione di quello che è il ruolo della donna all'interno della società, quale pensa che sia il metodo più efficace, il metodo migliore per rendere consapevoli sia donne che uomini di quelle che sono state le questioni, i problemi e le sfide che sono state affrontate nel mondo di ieri e che vanno affrontate nel mondo di oggi? Grazie.
Beh, anche questa non è una domanda così semplice a rispondere in qualche minuto, anzi non è una domanda a cui sia semplice a rispondere qual è il modo migliore. Posso dire qual è secondo me un modo con cui non bisogna esagerare, e cioè: va benissimo, lo stiamo facendo anche in questo festival, lo faccio anch'io stasera che parlerò di Giovanna d'Arco, va benissimo mettere sotto i riflettori grandi donne che nel passato in società patriarcali e maschiliste hanno fatto grandi cose, hanno occupato grandi spazi, va benissimo, però attenzione, perché quella cosa lì c'è sempre stata. Nessuno appunto ha mai negato che Teodora, imperatrice di Bisanzio, d'accordo, quindi andare ancora a rimestare troppo su quell'aspetto lì, io penso che non sia quella la direzione su cui dobbiamo spingere molto. Secondo me la direzione su cui dobbiamo spingere molto è proprio, da un lato, ficcarci bene in testa che le donne del passato, se noi non le vediamo, è per gli squilibri della documentazione, non perché non c'erano, e quindi per prima cosa abituarci all'idea che quando uno ricostruisce una società del passato deve in tutti i modi far vedere il ruolo che le donne avevano in quella società. Non sia chiaro per dire, beh, ma in fondo vedete che le donne c'erano e quindi di cosa vi preoccupate? No, però è chiaro che immaginare le società del passato semplicemente come società dove le donne non c'erano perché erano società patriarcali e maschiliste è un errore. Le cose non funzionavano così. I maschi erano maschilisti e convinti di essere superiori alle donne, ma ognuno di loro aveva una madre con cui aveva un rapporto più o meno importante, molti di loro avevano una moglie o una donna che amavano, moltissimi di loro avevano delle figlie e per le figlie erano disposti in genere a fare cose incredibili. Quindi lo sforzo è proprio questo, di provare a raccontare società dove gli uomini occupavano tutte le posizioni sotto i riflettori e le posizioni di potere ed erano mediamente abbastanza convinti di essere superiori alle donne, ma questo non vuol dire che le donne non ci fossero, fossero ignorate, condannate al silenzio, nell'ombra, sparire e tutto, perché quello vorrebbe dire fare un torto invece ai miliardi di donne che sono vissute al mondo e che hanno avuto il loro ruolo nella società. Non lo so se questo discorso, che io stesso sento difficile, è abbastanza chiaro, cioè non si tratta in nessun modo di provare a dire, beh, ma in fondo anche nelle società del passato o anche nelle più arretrate società di oggi, in fondo anche lì le donne hanno degli spazi. No, non è questo. È chiaro che a noi non bastano quegli spazi. Però al tempo stesso, appunto, nessuna società può essere vissuta e può essere descritta e capita da noi senza avere chiara la complessità dei ruoli che le donne in quelle società giocavano, ecco.
Grazie professore. Siamo all'ultima domanda del gruppo del Messaggero Veneto Scuola. Ce la fa, anzi gliela fa, Virginia Gomiselli.
Buongiorno, sono Virginia e frequento il Liceo Classico Europeo di Udine. Allora, avendo studiato a scuola letteratura italiana, mi sono accorta che la Divina Commedia è piena di figure femminili che parlano e agiscono moralmente. Alcune di queste purtroppo subirono il fenomeno tristemente attuale di violenza oppure di femminicidio. La mia domanda è: che considerazione aveva Dante delle donne? Era forse un femminista ante litteram? Grazie.
No, io non credo assolutamente che Dante fosse un femminista ante litteram. Non so neanche se avesse una sua idea delle donne in generale, perché, attenzione, una caratteristica di una società patriarcale e maschilista è anche quella che la diseguaglianza fra i sessi appare una cosa così ovvia e naturale che tutti danno per scontata, comprese le donne in genere, tranne qualche donna eccezionale che ogni tanto viene fuori, appare come una cosa talmente ovvia e scontata che mica ci si pensa. Chi pensava al tempo di Dante a queste cose? Qualche scienziato il quale si interessava all'anatomia e ragionava in termini più o meno moderni, o magari per niente moderni, cioè sulla base degli antichi greci, a come il corpo dell'uomo e quello della donna sono diversi, uno è caldo e l'altro è freddo, uno è secco e l'altro è umido, e ne consegue che i temperamenti sono diversi, che gli uomini sono così e così e le donne invece sono in quell'altro modo. Certi specialisti si ponevano questi problemi e ci ragionavano in questi termini, d'accordo? Gli altri vivevano in una società in cui i ruoli erano quelli già prestabiliti, tutti quanti occupavano il loro ruolo senza porsi grandi problemi e senza quella reazione che noi a volte oggi constatiamo in certe società di oggi particolarmente arretrate da questo punto di vista, cioè che gli uomini ci tengano molto e si convincano molto che le donne sono molto inferiori. Ecco, nel nostro Medioevo non era così. Nel nostro Medioevo era appunto ovvio che ci sono delle differenze, ovvio che ci sono compiti separati, ma se poi uno pensava che quella donna lì fosse una persona straordinaria, eccezionale, sublime, meravigliosa, eccetera, come pensa Dante di Beatrice, non è che qualcuno gli diceva ma pensi questo di una donna? Non funzionava così, ecco, sostanzialmente. Quindi è perfettamente normale per il suo tempo che Dante decida di trasformare la ragazza di cui lui si è probabilmente innamorato davvero a un certo punto in una figura assolutamente centrale dell'universo, o almeno del suo rapporto di lui Dante con l'universo, ed è una donna, e allora non c'è niente di più normale. In tutta l'allegoria medievale, cioè in un modo di rappresentare la realtà che a loro importava moltissimo, quasi tutti i concetti più importanti erano rappresentati da donne: la natura, la ragione, la giustizia. Erano donne raffigurate come donne negli orafreschi, nelle loro miniature, nelle loro immagini. A qualcuno veniva in mente di dire: ma se voi pensate che le donne sono inferiori all'uomo, come mai la giustizia è una donna? Ma no, non gli veniva neanche in mente. La donna è inferiore all'uomo ti veniva in mente quando tu eri il marito e in casa dicevi: no, si fa come voglio io perché sono io l'uomo di casa. Cioè, non dobbiamo immaginare che le società siano sistemi coerenti dove tutto si tiene, dove tutto è collegato. Non è così. Gli esseri umani vanno avanti un po' a casaccio con una serie di convinzioni e pregiudizi che possono essere anche contraddittori fra loro, ecco, sostanzialmente. Questo è quello che penso di Dante, che quindi non è che, siccome ha creato questa figura in Beatrice, fosse più avanti degli altri nell'immaginare che cosa può e che cosa deve essere una donna. Dante viveva in una società dove semplicemente la separazione fra uomini e donne era molto più forte di quanto non sia oggi. E quindi, per dire, adesso lo sto facendo lunga, non abbiamo più tempo, ma ancora un minuto, nella vita nuova, se andate a vedere, questa è una cosa interessante da fare anche a scuola magari, ci sono alcuni momenti in cui viene fuori questa cosa. Pensate quando muore il papà di Beatrice, Folco Portinari, e Dante va alla casa dove c'è il morto. E quando c'è il morto in casa, la regola a Firenze è che solo le donne possono entrare, gli uomini devono stare fuori, perché è una caratteristica delle donne, così come loro si occupano della nascita, così si occupano della morte. E quando c'è la morte in casa, gli uomini non hanno niente da fare, esattamente come quando c'è la donna che deve partorire e gli uomini fuori dai piedi, solo donne intorno a quella che deve partorire, le amiche, le sorelle, le vicine, la levatrice, gli uomini fuori che sono inutili. E così quando c'è il morto e Dante arriva e si ferma fuori con gli uomini, mentre le donne sono dentro a piangere insieme a Beatrice. E Dante comincia, lo racconta lui nella vita nuova, comincia a pensare: povera Beatrice, chissà come soffre, gli viene da piangere anche a lui, pensando a come sta soffrendo Beatrice. E le donne che escono dalla casa lo vedono che piange e si dicono: ma guarda questo che piange, come se fosse stato dentro con noi a vedere la povera Beatrice. E poi nel sonetto che lui scrive su questo raffigura una di queste donne che gli dice: ma lascia piangere noi, tu sei un uomo, cosa vuoi fare? Questa cosa la facciamo noi. Ecco, funziona così, separazione molto netta e ruoli per gli uni e per gli altri. Poi certo, se uno avesse detto a Dante: ma secondo te una donna può essere, come dire, priore del comune di Firenze? Forse si sarebbe messo a ridere, forse essendo Dante si sarebbe detto: già, ma, però non lo sapremo mai questo.
Allora, siamo giunti alla fine di questo incontro, però c'è ancora un suo fan molto particolare, molto speciale, un suo grandissimo ascoltatore, so che i suoi podcast forse li conosce tutti, che le vorrebbe fare ancora un'ultima domanda. Io lo farei però salire qua sul palco. Enrico, hai voglia di venire? Vieni, tesoro. Saluta il professore. Tesoro, tieni il microfono e vai.
Finirà la guerra o no? Negli ultimi anni o no? Finirà più sta guerra?
Prima o poi finirà. questo mi sento di garantirlo, sì, prima o poi finirà.
Ecco, allora Enrico le voleva chiedere se prima o poi finiranno le guerre, ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, noi abbiamo terminato questo incontro, io vi ringrazio tantissimo, grazie infinite al professor Barbero, è stata veramente una maratona, una faticaccia. Non so chi di voi lo ascolterà anche stasera, io sì, ci sarò mescolata in mezzo al pubblico. E, ora voi rientrerete nelle vostre case, non so se qualcuno rientrerà anche a scuola. Comunque grazie infinite a tutti e buona storia e buona prosecuzione. Grazie.
Grazie a tutti.